Alphaville.
Vogliamo dedicare questo primissimo spazio, primo segmento, ad una figura straordinaria del Novecento italiano, Giulia Niccolai, nata a Milano nel 1934 e scomparsa nel 2021. Giulia Niccolai è stata un'artista unica nel panorama della letteratura e delle arti visive. Dapprima fotogiornalista, negli anni 50 ha rappresentato gli aspetti peculiari dell'Italia del Sud e degli Stati Uniti, collaborando con periodici e rotocalchi. Come poeta della neo-avanguardia ha fatto parte del gruppo 63, è stata una raffinata traduttrice dall'inglese, in particolare di opere di Gertrude Stein, Virginia Woolf, Patricia Highsmith, Dylan Thomas, e poi nel 1985 si è convertita al buddismo diventando monaca. Questa sera c'è un appuntamento alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Alle 18 si terrà la conferenza dal titolo Le immagini e la poesia. Giulia Niccolai, testimone della fotografia e nella letteratura. Nell'incontro verrà presentato il 45esimo volume della rivista Riga, che pubblica Quodlibet, a lei dedicato. Come sapete, Riga ha sempre delle dediche monografiche. Il volume contiene un'ampia antologia di testi, oltre ad interviste, documenti, testimonianze e saggi critici. Partecipano alla conferenza Stefano Bartezzaghi, scrittore, semiologo, e Anna Ruscià, che è traduttrice e scrittrice. Anna Ruscià è collegata con noi al telefono. Intanto ben trovata, ben ritrovata qui ad Alphaville. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora,
e grazie.
Da quale contesto, allora, culturale proveniva Giulia Niccolai, artista? No, abbiamo detto dalle tante vite, come scrive Marco Belpoliti su Doppio Zero, possiamo dire che il suo primo amore è stato la fotografia?
Beh, questo senz'altro lo testimonia anche il titolo del suo primo romanzo, che era Il grande angolo, ma questa sua prima fase di fotografa è rimasta un po' poi come chiusa in un cassetto, parte per volontà da altri, forse anche per una così una sua così un'idea che avesse scelto comunque un'altra strada, e solo alla fine ha avuto voglia di riprendere in mano quella lì, insomma. Quindi c'era un rapporto molto forte con la fotografia, con questo anche sua prima vita, come dice Belpoliti, come ha scritto Andrea Cortellessa in un bellissimo articolo su Antinomie, subito dopo la morte di Giulia. Questa sua prima vita era conclusa in qualche modo, no? Che era anche la vita legata alla grande società americana, agli incontri, insomma. Lei ha fotografato anche Kennedy, e questa parte americana. Giulia aveva una madre americana e parlava perfettamente l'inglese come l'italiano, e questa era una delle sue vite. Lei ogni tanto la visitava, ogni tanto veniva via. Poi, insomma, questo archivio fortunatamente è stato ritrovato prima che lei morisse. Adesso è uscito questo splendido libro da Einaudi, che ne è una piccola testimonianza. Aspettiamo di vedere magari in una mostra tutte le foto.
Restiamo sulla sua famiglia, restiamo ai suoi legami con la lingua, con l'inglese. Lei ce l'ha detto, era figlia di un italiano e di un'americana. Giulia Niccolai abbraccia poi la traduzione, no? Lo dicevamo poco fa, una scelta probabilmente dettata anche da esigenze economiche. È vero che per lei, essendo bilingue, è stato un passaggio difficile?
Un po' sì, ma questo posso testimoniare anch'io. Insomma, è lì che si forma la lingua, insomma, nella traduzione. E insomma, le esigenze economiche, secondo me, vengono in secondo piano rispetto all'invece la curiosità che Giulia aveva nel fare da ponte e nel costruire una sua lingua attraverso scrittori e poeti che lei amava molto. Insomma, non a caso lei è è la traduttrice di Gertrude Stein, è lei che ha portato Gertrude Stein in Italia, e se noi leggiamo Gertrude Stein e Giulia troviamo subito un ponte non solo linguistico ma anche di impostazione, insomma. E quindi sì, direi che la traduzione è stata esercizio, poi per Tam-Tam, per le riviste, le tante riviste a cui ha dato vita insieme ad Adriano Spatola e anche a Franco Beltrametti negli anni 70, lì lei traduceva ed era anche al contempo scrittrice in inglese, perché non dimentichiamo che lei questa lingua non l'ha mai lasciata anche nella poesia. Dunque, posso leggere una bella, bell'inizio di una poesia?
Certo,
si chiama
volentieri.
La storia geografica.
Prego.
Vado spesso a Milano e vivo tra Milano e Mulino di Bazzano, nel senso di 15 giorni qua e 15 giorni là, e non nel senso di Piacenza, che sarebbe a metà strada. Sarebbe ed è a 60 km da Milano, a 60 km da Mulino. Anche Milano è a 60 km da Milano, ma a 180 km da Mulino, essendo Milano a nord di Milano e Mulino a sud. Questa poesia la sto cominciando a Brescia. E poi continua. Adesso, ed è interessante perché Milano non è proprio nella geografia di tutti, e per Giulia Milano era nella geografia sua, in quanto frequentava Riva San Vitale e ci ha passato lunghi periodi già negli anni 60 a casa di Franco Beltrametti e nostra.
Lei prima accennava, no, alla traduzione che forma anche la lingua, e diceva: lo so bene, ricordiamo a chi è all'ascolto questa mattina, che tra i tanti che lei ha tradotto e le tante che lei ha tradotto dal tedesco c'è per esempio Thomas Bernhard, ecco. Quali sono state, torniamo alla letteratura, quali sono state allora le sue influenze nel campo della letteratura quando approda la poesia come poetessa della neoavanguardia?
Lei ha questo stretto rapporto con Gertrude Stein, che direi le apre un mondo non solo, e poi questo stretto rapporto con l'America, no? Quindi diventa e non è però Fernanda Pivano, ecco, non è come dire. Giulia è sempre se stessa anche quando traduce, e sceglie i poeti e la poesia da tradurre in funzione di quella che era allora una rete di poeti molto fitta, che vedeva nella traduzione qualcosa di funzionale al tener vivo la poesia così come la concepivano loro, quindi la poesia che era poesia anche molto detta, molto come performante, ecco, ed era anche però un dialogo con gli altri poeti. Se si pensa quanto loro stessi citavano gli altri poeti, cioè le poesie sono spessissimo, anche quelle di Giulia, sono dialoghi, no? Sono dialoghi con altri, e questo è una prassi di questi poeti, diciamo post-beat, possiamo dirli così, che si muovevano tra la Francia, Giulia Nicolai era molto vicina anche a Julien Blaine, per esempio, in Francia, gli Stati Uniti, appunto, e tutta la geografia in cui si muoveva questa rete di poeti. Ecco.
Allora, ricordiamo che intanto stiamo raccontando La rivista Riga, l'occasione ci è data in realtà dal nuovo numero della rivista Riga, che è il 45esimo, che è dedicato a Giulia Nicolai. La rivista verrà presentata in una serata che si intitola Le immagini e la poesia, Giulia Nicolai testimone della fotografia e nella letteratura, questa sera alle 18. Ne stiamo parlando con Anna Ruscià. Un'ultima questione le vorrei sottoporre prima di salutarci, perché poi abbiamo accennato, no, a questa scoperta profonda, spirituale del buddismo a un certo punto della sua vita, una scelta anche di rinuncia all'arroganza e alle aspirazioni mondane, come scrive Giulia Nicolai, fino a diventare monaca. Che cosa ha trovato, a suo giudizio, in questa nuova dimensione, un'artista così poliedrica, dalle tante geografie come lei?
Ecco, su questo le leggo un suo bellissimo frisbee, che è, insomma, la forma di poesia che lei ha trovato a partire dagli anni 80. Ed è questa: ho la quasi certezza di essere stata una foca in un circo in una precedente incarnazione. Andavo matta per il pesce e per gli applausi. Andavo matta per il pesce e gli applausi? Bene. In questa vita ho imparato a farne a meno. Ecco, Giulia diceva che il suo percorso attraverso la spiritualità, diciamo, attraverso l'adesione al buddismo, a diventare monaca, è stato proprio questo. No? Nell'intervista, in un'intervista dice: il frisbee, riferito proprio a questo della foca, descrive semplicemente ciò che avviene nella realtà. Al circo, dopo che la foca ha fatto il suo esercizio di bravura, tenendo ad esempio la palla in bilico sul muso, il pubblico applaude e in quel momento il suo addestratore le butta al volo un pesce per ricompensarla. Così la induce anche a fare il numero successivo.
Allora.
Ecco, dice, ma che rispondere alla sua domanda? Il pesce rappresenta ciò che desideriamo maggiormente: fama, successo, denaro, onore, ammirazione. Che ognuno si interroghi e dica onestamente, imparare a farne a meno, perché da foca mi sono, lei dice, trasformata in addestratrice di me stessa. Quindi questo è un po' il suo percorso in quell'altra vita, no? Che però lei stessa definisce un'altra vita.
Ecco. Allora, intanto grazie Anna Ruscià, ricordo, scrittrice, prego, traduttrice, abbiamo evocato tra le tante cose che ha fatto e scritto il lavoro su Bernard. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento alle 18 questa sera a Biblioteca Cantonale a Lugano, Le immagini e la poesia, Giulia Nicolai, testimone della fotografia nella letteratura. Oltre a lei, Anna Ruscià, ci saranno Stefano Bartezzaghi, a moderare la serata Stefano Vassere, che è direttore delle biblioteche cantonali. Ci sentiamo molto presto, buon lavoro, buona serata naturalmente. Noi torniamo alla
grazie
musica
mille,
con Lai Lovett.
Arrivederci.